Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Holiday Cogito. Io sono Rick e non so come abbiate passato il Natale, non so se abbiate festeggiato il Natale, l'abitudine culturale del Natale, il compleanno di Newton, anche se vabbè sì, siamo un po' in anticipo, oppure il Re Sole o cos'altro, l'incoronazione di Carlo Magno, non lo so come l'abbiate passato, spero l'abbiate passato bene, ma Holiday Cogito ha fatto un giorno di pausa e quest'oggi torna con Ivan Corrado, autore di un podcast bellissimo, Ivaniloqui. Ivan è un amico, è un filosofo, è una persona appassionatissima di filosofia, letteratura, musica, cultura pop, scrive per la mia rivista, è uno degli editor, fa un lavoro straordinario e vi consiglio di recuperare Ivaniloqui perché è un podcast bellissimo, un podcast in grande crescita, è un podcast ispirato a Daily Cogito in cui Ivan parla di libri, di filosofi, di musicisti, di artisti con idee interessanti e quest'oggi Ivan ci parlerà di Yankelevich, De André e una delle mie raccolte di poesie preferite, ovvero l'antologia di Spoon River. Penso di avervi preparati bene a questo meraviglioso episodio di Holiday Cogito, quindi buon ascolto e noi ci risentiamo molto presto e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore. John Donne. Ciao a tutti, io sono Ivan e vi do il benvenuto a questo appuntamento molto particolare con Daily Loqui Cogito. E sì, oggi sono qui grazie a Riccardo che ha deciso di prestarmi per un giorno la sua Ferrari e io spero di riportargliela in garage senza troppi graffi, senza insomma fare troppi danni. E infatti proprio per questo motivo, quando lui mi ha gentilmente offerto di partecipare a questa bellissima iniziativa di Holiday Cogito, ho deciso di scegliere un tema quanto più natalizio possibile. Insomma, ieri era Natale, quindi immagino che tutti voi siate lì belli rilassati, tranquilli, pacificati con il mondo e con voi stessi, e quindi di cosa parliamo? Parliamo della morte. Sì, parliamo della morte perché il libro di cui voglio discutere oggi è l'antologia di Spoon River, di Edgar Lee Masters, un'opera pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1915 e poi arrivata in Italia grazie a Cesare Pavese e a Fernanda Pivano che tradusse alcuni di questi componimenti nel 1943. Ora, un piccolo aneddoto. Quando l'antologia di Spoon River arrivò in Italia, per aggirare la censura fascista, si decise di mettere come titolo dell'opera Antologia di S. River. Questo per far credere ai fascisti censori, che in quanto fascisti e in quanto censori non erano messi benissimo dal punto di vista intellettivo, per far credere loro che fosse una raccolta di episodi della vita di un fantomatico Sun River, insomma, quindi questo per dire come erano messi i fascisti. Bene, quindi cos'è l'antologia di Spur River? L'antologia di Spur River è una raccolta di più di 200 componimenti poetici, per la precisione si tratta di epitaffi. Ora, l'epitaffio, come immagino sappiate, è l'iscrizione sepolcrale, cioè è una scritta che è incisa sulla lapide e che in genere sta lì a ricordare tutti i meriti del defunto. Ecco, e qui c'è già una particolarità, perché in realtà gli epitaffi di Masters non sono degli epitaffi che appunto ricordano, che encomiano per certi versi il morto, il defunto, ma sono delle occasioni per i defunti stessi di far sentire la loro voce, di raccontare senza più orpelli, senza più sovrastrutture, la loro esistenza, in maniera quindi del tutto libera. E facendo ciò, appunto, i defunti narrano anche gli aspetti più biechi, più turpi, più meschini della loro esistenza, senza alcuna remora. E ecco, e qui quindi mi ricollego alla citazione con la quale ho aperto questo podcast, la frase di John Donne, secondo cui appunto con la morte è come se si scrivesse un nuovo capitolo in una traduzione migliore. Ecco, migliore qui nel caso dell'antologia di Spur River può voler dire più autentica, più vera, più sincera. La morte è l'occasione, secondo Lee Masters, di immaginare come questi defunti avrebbero parlato liberamente della loro vita, della loro esistenza. E infatti scrive Cesare Pavese nella introduzione, nella prefazione all'antologia di Spur River, che il poeta Lee Masters guarda i suoi morti non con compiacenza malsana o polemica, non con l'incoscienza, insomma, pseudoscientifica che tanto piace adesso disgraziatamente negli Stati Uniti, ma con una consapevolezza austera e fraterna del dolore di tutti, della vanità di tutti, e a tutti fa pronunciare la confessione, a tutti strappa una risposta definitiva, ma non per cavarne un documento scientifico sociale, ma soltanto per sete di verità umana. Ecco, questo è ciò che si trova nell'antologia di Spur River, la verità umana, l'autenticità. E scrive ancora Pavese che, come i morti di Dante della Divina Commedia, che sono più vivi che in vita, i morti di Spur River prolungano in una forma sepolcrale tutti i loro malcontenti, tutte le loro passioni. Ma attenzione, perché il parallelo con Dante si ferma qui, perché i morti di Dante hanno in realtà uno schema universale in cui rientrano, e nessun dannato quindi si sogna di criticare la propria destinazione, mentre invece quelli di Spur River nemmeno da morti hanno trovato una risposta. E quindi l'antologia di Spur River è il poema della ricerca, dell'insufficienza di ogni schema, del bisogno di verità individuale e collettiva. E questo è in questo che risiede il grande fascino di quest'opera, un fascino che a me ha fatto spesso ricordare le riflessioni che sulla morte faceva un filosofo che purtroppo troppo spesso viene dimenticato, non viene molto studiato, soprattutto in Italia, e sto parlando di Vladimir Yankelevich. Ora, Yankelevich ha scritto in parecchi dei suoi libri, delle sue opere, che la morte è il momento in cui comprendiamo che gli uomini sono irrimediabilmente precari, e quindi è proprio in quel momento che gli uomini appaiono ai nostri occhi come infinitamente preziosi, e quindi è in quei momenti che una persona si palesa, si manifesta come diceva appunto Yankelevich, semelfattiva. Ora, cosa vuol dire questa parola così strana? È un neologismo inventato proprio da Yankelevich, è un termine coniato proprio da Yankelevich, che sta a indicare che l'essere esiste una sola volta e deriva dal latino semel, che appunto vuol dire una sola volta. Quindi semel fattivo è l'essere umano che si fa una sola volta, perché ovviamente ha la morte come barriera finale che prima o poi porrà fine alla sua esistenza. Quindi ogni individualità è unica e irripetibile, e quindi se l'essere muore, il fatto di essere stato, cioè di aver vissuto, è qualcosa di ineliminabile, qualcosa di inalienabile, quindi è qualcosa che ci fa capire quanto ogni singola esistenza vada a fissarsi nella storia e ci renda consapevoli di quanto preziosa e allo stesso tempo precaria è ogni vita. E infatti scriveva proprio Yankelevich che morire è la condizione stessa dell'esistenza. In ciò mi rifaccio a tutti coloro che hanno detto che è la morte a dar senso alla vita, proprio sottraendole tale senso. Essa è il non senso che dà un senso, negando questo senso. Ora, immagino che in questo momento vi sia scoppiata un'emicrania terribile, però insomma, che cosa ci voleva dire Yankelevich? Ci voleva dire che la morte, proprio poiché è qualcosa di insensato per l'uomo, perché non c'è una spiegazione della morte, è qualcosa su cui noi possiamo arrovellarci in eterno senza trovare una risposta definitiva, e però è proprio questo non senso della morte che dà senso alla vita, perché ci fa capire come il modo in cui arrivare alla morte è nelle nostre mani. La morte è la barriera finale insuperabile, invalicabile, e quella è certa e sicura, ma ciò che non è certo, che non è sicuro, sono i modi con cui si arriva alla morte, e quelli sono nelle nostre mani. La nostra vita possiamo forgiarla noi, e ogni persona lo fa in una maniera assolutamente unica, autentica ed irripetibile. E nei vari epitaffi, nelle varie storie raccontate da Edgar Lee Masters, si vede proprio questo, si vede l'unicità, l'irripetibilità di ogni vita, di ogni esistenza. E ovviamente, quando si parla di antologia di Spurriver, non si può non parlare di Fabrizio De André. Ora io vorrei aprire una piccola parentesi, per chi mi segue nel mio canale Ivaniloqui, insomma è noto che io ho una grandissima predilezione per Fabrizio De André, lo cito molto spesso, e infatti ho deciso proprio di portare sul mio canale una serie di podcast dove andrò ad analizzare nel dettaglio ciò che De André ha fatto nel suo disco Non al denaro, non all'amore né al cielo, album del 1971, dove De André ha selezionato 9 componimenti, 9 poesie dell'antologia di Spurriver, e li ha tradotti, tra virgolette, in forma di canzone. Infatti, se ovviamente avete interesse ad approfondire le singole canzoni di De André contenute in quest'album, e ovviamente le singole poesie di Lee Masters da cui sono tratte, seguitemi sul mio canale nelle prossime settimane, farò una serie di approfondimenti proprio su ognuna delle canzoni. Però, tornando a noi, ecco, De André cosa ha fatto? De André ha tradotto appunto le poesie di Lee Masters, ma la traduzione di De André non è una semplice traduzione letterale, è proprio una trasposizione culturale quella che ha fatto De André, perché De André ha innanzitutto attualizzato molte dei temi contenuti nelle poesie di Lee Masters, li ha portati nel nostro mondo contemporaneo, e addirittura ha reso, a detta proprio di Fernanda Pivano, la traduttrice dell'antologia di Spurriver, ha reso ancora più efficaci, ancora più incisivi gli epitaffi di Lee Masters. Ecco, De André ovviamente nel corso della sua carriera si è confrontato con l'antologia di Spurriver e come si è confrontato anche con tanti altri autori di letteratura. De André, ad esempio, mi viene in mente, ha tradotto anche Desolation Row di Bob Dylan, che è diventata Via della Povertà, ha tradotto Le Passanti di Georges Brassens, ha tradotto alcune poesie della saga di Macrolli il Gabbiere di Alvaro Mutis, e da cui poi ha tratto la sua Smisurata Preghiera. Quindi l'operazione della traduzione, intesa, come ho detto prima, come trasposizione culturale, è qualcosa di comune nella carriera di Fabrizio De André. Però in questo disco, in questo album, appunto Non al denaro, non all'amore né al cielo, De André si è concentrato proprio in maniera sistematica sull'antologia di Spurriver, e a tutte le canzoni dell'album sono appunto tratte dall'antologia di Spurriver. Ora ecco, in questo album De André ha voluto soffermarsi principalmente su tre tematiche che ricorrono nell'antologia di Spurriver, e sono le tre tematiche che appunto ricorrono anche nel titolo del disco di De André, cioè l'amore, il cielo e il denaro. Ora io vorrei soffermarmi su ognuno di questi tre temi. Iniziamo dall'amore. Ora, l'amore è indagato da De André in maniera molto particolare in quest'opera, perché l'amore per De André è ovviamente un sentimento molto umano, molto terreno, quindi lontano da quei leziosismi idealisti, ed è presentato, proprio come dice lo stesso De André, è presentato come la contraddittoria alternanza di bene e male, che poi in realtà, a ben guardare, è il fondo stesso dell'agire umano. Ora, l'amore si manifesta nello Spurriver di De André soprattutto nella vicenda del malato di cuore, nell'epitaffio dedicato al malato di cuore, il quale trova nell'amore un riscatto che gli permette di affrontare serenamente anche la morte, che è provocata proprio dall'emozione fortissima provata durante l'incontro con l'amata. L'anima d'improvviso mi fuggì dalle labbra, dice la poesia di Edgar Lee Masters, tradotta da Fernanda Pivano, e nella canzone dedicata al malato di cuore, che poi appunto approfondirò nella serie di podcast che ho detto che farò sul mio canale, De André coglie proprio questo riferimento all'amore come riscatto, come come dire, causa della morte del malato di cuore, ma anche del suo riscatto da una vita di profonde sofferenze, da una vita anche di emarginazione. E l'amore è anche però l'amore verso il sapere, verso la conoscenza, e questo lo vediamo ad esempio nella vicenda di Frank Drummer, che è il matto di Fabrizio De André, colui che pur di ricevere ascolto dagli altri impazzisce e impara a memoria l'Enciclopedia Britannica, che poi nella versione di De André diventa la Treccani. Oppure può essere l'amore per l'umanità, l'amore filantropico per l'umanità, che il dottor Eisman, il medico appunto della canzone Un medico di De André, nutre nei confronti degli altri, al punto di addirittura non farsi pagare per le sue visite, fino ovviamente ad andare poi in rovina. Oppure il chimico Trainor, che nel tentativo di comprendere proprio la natura dell'amore, l'alchimia dell'amore, muore proprio per un esperimento scientifico finito male. Oppure può essere l'amore universale per la vita e per la musica, che caratterizza il suonatore Jones, che infatti rifiuta di vincolare la sua esistenza ad un amore inteso in senso particolaristico. Però ecco, a fare da sfondo a tutte le vicende del disco di De André c'è l'amore proprio dello stesso De André verso i personaggi tratteggiati da Lee Masters, che è un amore che si può tradurre piuttosto come pietas, cioè quella partecipazione al dolore, alla sofferenza di tutti, senza mai emettere giudizi morali definitivi, cosa che fa anche lo stesso Lee Masters nelle sue poesie. E quindi è quella pietas che, secondo a me viene in mente il filosofo Schopenhauer, è l'essenza di ogni amore, di ogni solidarietà, quella compassione che, secondo Schopenhauer, può essere uno dei modi per sfuggire poi all'angoscia, alla sofferenza provocata dalla volontà di vivere. E ora ecco la seconda dimensione, il secondo tema tratteggiato, ricorrente insomma nel disco di De André, è, dopo l'amore, è il denaro. Il denaro può essere ricollegato per certi versi alla visione profondamente anarchica della vita che aveva De André. De André era stato molto influenzato da autori come Bakunin, Stirner, insomma filosofi anarchici, e l'amore per la libertà e quindi la svalutazione per certi versi del denaro si nota ad esempio nel componimento dedicato al suonatore Jones, dove il suonatore Jones decide anche di insomma lasciar andare in malora i suoi campi, la coltivazione dei suoi campi, pur di inseguire la musica, la libertà, l'amore, i piaceri più semplici della vita. Oppure, come abbiamo visto anche prima, nel caso del medico che svolge la sua professione senza pensare al denaro, quindi in modo del tutto disinteressato. Quindi il denaro non è qualcosa di sporco, non è qualcosa di negativo per De André, attenzione, e nemmeno per Lee Masters. Il denaro è qualcosa semplicemente di indifferente. Ecco, i personaggi di De André nell'antologia di Spoon River sono indifferenti al denaro, non danno importanza al denaro, quindi non ne danno né una connotazione positiva né una connotazione negativa, ne sono indifferenti. E come ho detto, questo si può ricollegare alla visione anarchica dell'esistenza di De André. E poi c'è il terzo tema, che è il tema del cielo, quindi potremmo dire la dimensione religiosa. Ecco, la novità del linguaggio della religiosità di De André è il fatto di essere una sorta di antropologia teologica, potremmo dire, cioè De André riconosce la grandezza di Gesù Cristo, ma ne riconosce una grandezza etica, una grandezza umana, una qualità quindi umana, non divina. E infatti nell'album Non al denaro, non all'amore né al cielo, uno dei brani che maggiormente affronta questo tema è il brano del blasfemo, dedicato al blasfemo, cioè a quello che appunto anche nei componimenti di The Masters è il blasfemo. Il riferimento a Dio però ricorre anche nella storia del giudice, il giudice Selah Lively, il quale, dopo una vita vissuta all'insegna insomma della vendetta, in punto di morte si genuflette perché è umano fino in fondo ed è timoroso quindi per l'eventuale punizione divina. E quindi De André ha questa visione della religione che potrebbe essere per certi versi simile a quella di Baruch Spinoza, cioè è una sorta di panteismo, cioè il sentirsi parte di un tutto permeato da una spiritualità latente, una spiritualità diffusa, che non si può tanto identificare con un Dio inteso come il Dio cristiano, ma è una spiritualità che è percepibile solo per coloro che sono disposti ad attingerla. Questo infatti si vede ad esempio nel caso del suonatore Jones, nel caso del medico, nel caso anche addirittura paradossalmente del blasfemo, cioè persone che vivono delle vite estremamente particolari, estremamente segnate dalla voglia appunto di rottura delle sovrastrutture, delle convenzioni, e proprio in questo loro si sentono parti però di qualcosa di più grande, anche se in realtà poi vivono una vita spesso di sofferenze. Quindi ecco, questi tre temi, il tema dell'amore, il tema del denaro, il tema del cielo, ricorrono in maniera molto chiara insomma nelle canzoni di De André tratte dalle poesie dell'antologia di Spoon River. Ma oltre alle 9 canzoni di De André, e quindi alle 9 poesie da cui queste canzoni sono tratte, nell'antologia di Spoon River potete trovare davvero tantissime tantissimi altri componimenti straordinari, quindi io davvero vi consiglio la lettura di quest'opera, magari insieme, affiancandola anche a qualche libro di Yankelevich o degli altri filosofi che ho citato. Bene, a questo punto io spero di aver fatto venire in voi l'interesse, insomma, per quest'opera. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, ringrazio di nuovo anche Rick per l'opportunità che mi ha concesso, e vi saluto ricordandovi, come diceva Daniel Pennac, che un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Ah, e non dimenticate anche che non è tutto Rick ciò che pensa. Ciao!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.